Bene, ben ritornati. Ok, vogliamo concludere questa parte del verso che abbiamo letto. Vi ricordate che siamo tornati proprio in Romani per legge col cuore, infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Abbiamo capito che lo spirito, il vero io, è nel nostro cuore e vi lascio questa parte con questo verso in 1 Pietro 3:4. Che dice che l'essere nascosto nel cuore è l'uomo vero. Infatti, proprio questo passaggio, 1 Pietro 3:4, l'essere nascosto nel cuore, io dico è l'uomo vero, la parola dice con un'incorrotta purezza, però parla del vero io. L'essere nascosto nel cuore, 1 Pietro 3:4. Vogliamo leggerlo? Vi vedo un. Ce l'abbiamo? Qualcuno ce l'ha? Parla del nostro io, il vero io, lo spirito, ecco perché parla che l'essere nascosto nel cuore, io l'ho tradotto con è l'uomo vero, perché è lì, perché parla dello spirito in questa incorrotta purezza, dice una versione. Ok? Incorrotta purezza, bellissimo. Sì. Qui ci fermiamo e vediamo velocemente, perché abbiamo un bel po' di cose da dire, però vediamo velocemente perché questo passaggio in Romani parla di confessione. Abbiamo parlato tanto della confessione della fede, del dichiarare quello che crediamo, però nella Bibbia e nel Nuovo Testamento soprattutto ci sono quattro tipi di confessione, che è buono vedere un attimino. Quattro tipi di confessione, perché parla la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Quindi ci sono quattro tipi di confessione nel Nuovo Testamento. La confessione di peccato degli ebrei. Quindi ci sono quattro tipi di confessione. La confessione di peccato degli ebrei. La prima. Marco, Vangelo di Marco, capitolo 1, versi 4 e 5. E qui si parla dell'insegnamento dato agli ebrei. Marco 1, 4, 5. Si parla dell'insegnamento dato agli ebrei da Giovanni Battista e da Gesù sulla confessione dei peccati. Infatti il verso dice: Giovanni comparve nel deserto battezzando e predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, e tutto il paese della Giudea e quelli di Gerusalemme andavano a lui ed erano tutti battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Venivano tutti da te, Giordano, e quindi confessando i loro peccati. Quindi la confessione di peccato degli ebrei. Poi, aspettate qui la pagina, ok. Marco 1. Sempre Marco 1, i versi 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del regno di Dio e dicendo: Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. E questa è la prima confessione. Poi abbiamo la confessione del peccatore nel nuovo patto. Perché stiamo dicendo. Siccome abbiamo parlato tanto di confessare la nostra fede, però la Bibbia ci parla anche di confessioni. Che cosa sono queste confessioni? Perché se devi confessare salvezza con la tua per ottenere salvezza, andiamo a vedere. Confessione del peccatore nel nuovo patto. Giovanni 16, facciamo parlare la parola. Giovanni 16, versi 7-11. Tuttavia io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà voi il consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Attenzione al verso 8. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, giustizia e giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Notiamo che Gesù disse di peccato, non di peccati, di peccato, perché non credono in me? Ecco perché la confessione del peccatore del nuovo patto ha a che vedere con la confessione del peccato originale, non tanto arrivo, oggi è il primo giorno che sento parlare di Gesù, entro nella chiesa pentecostale, evangelica, mi parlano di Gesù e cosa faccio? Inizio a tirar fuori tutti i peccati che ho fatto. La prima cosa che lo Spirito Santo fa è convincere di peccato. Il peccato di Adamo, quello che è stato fatto in origine, quello che Adamo ha compiuto in quel giardino insieme a sua moglie Eva. Quindi lo Spirito Santo convincerà sempre, aprirà e toccherà lo Spirito per convincere l'uomo di tutti i tempi che è separato da Dio, e se è separato da Dio non può godere di tutto ciò che Dio ha stabilito. Ecco perché la confessione del peccatore del nuovo patto in primis è proprio questo: riconoscere che senza l'opera di Cristo sono persa, sono perduto, non ho, cioè veramente non c'è vita, e che in quel giardino è stato commesso alto tradimento. Ecco dove lo Spirito Santo ci viene a convincere in primis. Ecco perché dice di peccato, perché non credono in me. E infatti Gesù ha detto che il peccatore sarà convinto dallo Spirito Santo di un solo peccato, cioè il peccato di aver rigettato Gesù perché non credono in me. Perché quando tu non credi in Gesù, rifiuti Gesù, non stai credendo. E infatti lo sbaglio a volte è quello di pensare che il peccatore che entra in chiesa oppure riceve Gesù deve cominciare a dire una sfilza di peccati. Quelli poi si può fare dopo, se hai cose da dichiarare le puoi fare, trovare dei mentori, il pastore o i collaboratori o altri, cioè chi collabora nel ministero fidato, e puoi confessare quello che hai bisogno di confessare. Ma la prima cosa che il peccatore fa è riconoscere questo: Gesù Cristo il mio Signore. Vi ricordate? Colui che ha dato la sua vita, è morto e risorto, e che ha interrotto quella separazione, e io ho accesso al Padre. Quindi questa è la prima cosa. Segnatevi anche Romani 10:9, sempre inerente a questo, perché dice: se con la tua bocca confessi il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi la seconda confessione ha a che vedere con questo. La terza confessione, ecco qui, del credente dei peccati commessi. Quindi andiamo in un altro tipo di confessione, e qui troviamo in Prima Giovanni 1:9, ripeto, Prima Giovanni 1:9, la confessione dei peccati del credente quando è fuori dalla comunione con Dio. Questa è la terza confessione, ed è la confessione già di uno che crede, che però si è allontanato, perché la parola ci dice, chi me lo legge, Prima Giovanni 1:9, cosa dice Prima Giovanni, se ce l'avete? Amen. Quindi il credente che pecca, o perché si è allontanato per un attimo, o per due attimi, o tre attimi, o quello che è, può confessare i peccati commessi e trova che cosa? Perdono. Perché quando confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto di perdonarti, di ristabilirti. E anche se il tuo cuore ti condanna, Dio è più grande anche del nostro cuore. Quindi è importante anche questa confessione. Poi c'è anche Giacomo 5:16, qui parla di confessare i vostri falli. Giacomo 5:16: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Questa è la terza confessione. E poi c'è la quarto tipo di confessione, che è di fede del credente, quella che riguarda noi, della nostra fede, della testimonianza. Matteo, Vangelo di Matteo capitolo 3 versi 5-6, 3, 5, 6: allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui, ed erano battezzati, Giordano è sempre presente, già da allora, ed erano battezzati da lui nel Giordano, cosa dice? Se ce l'avete, confessando i loro peccati. Questa è l'immagine del popolo del patto di Dio che confessa i propri peccati ed è battezzato, in questo caso da Giovanni. Però questo non è il battesimo cristiano, questo lo sappiamo. Giovanni battezzava per il perdono dei peccati e la confessione dei peccati. Gesù non era ancora morto e risorto. Giovanni non battezzava nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo o nel nome di Gesù, ma soltanto nel nome del Padre. Voi questo lo trovate studiando la parola. Queste persone erano ebrei che vivevano sotto la legge e sotto il vecchio patto prima della morte, sepoltura e risurrezione di Gesù. In Atti 19:18 invece si legge, segnatevi Atti 19:18, si legge che molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto, ma questi sono i credenti del nuovo patto, del dopo Giovanni. Non so se è chiaro, c'era un battesimo di ravvedimento di peccati che avveniva tramite la vita di Giovanni. Venivano battezzati ebrei, vi ricordate, l'abbiamo visto, è buono specificarlo se non è molto chiaro, ma Gesù non era ancora morto e risorto. Noi siamo credenti del nuovo patto, ecco perché in Atti 19:18 dice che molti venivano a confessare le cose che avevano fatto. E poi il dopo Giovanni con Gesù, dopo la sua risurrezione, inizia il battesimo cristiano, dove noi quando veniamo battezzati è come un morire all'uomo vecchio e risuscita, cioè l'uomo nuovo, e dichiariamo una buona testimonianza davanti alla Chiesa, davanti alle persone, e dichiariamo che Gesù è il Signore, che riconosciamo Gesù come Signore. Ecco perché la Bibbia non dice, in questo caso parlando, abbiamo letto Atti 19:18, che cosa confessavano, ma è evidente che erano credenti i quali confessavano i loro peccati. In questo caso, in Atti 19, molti avevano a che fare con arti magiche, quindi dovevano confessare questi peccati. Non stavano confessando peccati, i loro peccati, per ottenere la salvezza, perché la Bibbia dice che erano già salvi. Però, dopo che erano stati salvati, quelle pratiche sbagliate, quei peccati erano più facili da confessare, da tirar fuori. Ecco perché troppe volte le persone hanno messo il carro davanti ai buoi. Ad esempio, hanno detto ai peccatori: per poter essere salvato dovrai smettere di fare questo e quello. Ma in realtà il peccatore deve accettare la signoria di Gesù Cristo e le altre cose verranno da sé. È come quando diciamo che Dio chiama e poi forma. È la stessa cosa. Ricevi Cristo, la sua signoria, e poi c'è un cammino che ti aspetta dove comincerai a spogliarti dell'uomo vecchio, a lasciare le cose che non hanno vita, le cose che non funzionano in questo regno, perché siamo in un regno differente, siamo in un regno di luce, siamo nel regno di Dio, e nel regno di Dio le cose che appartengono al passato e alla nostra carne non funzionano, non operano, non lavorano. Ecco perché non dobbiamo davvero mettere il carro o i buoi davanti al carro. Adesso cos'è? Il carro davanti ai buoi, l'ho appena letto. Il carro davanti ai buoi. Perché? Perché chiaramente c'è un percorso, c'è un andare avanti. Non possiamo pretendere che le persone oggi arrivano, si battezzano e fanno davvero un impatto forte con Dio, ricevono Gesù, boom, come una magia. Tutto è nuovo, bisogna dare tempo, soprattutto a chi è nuovo, non ai credenti di 10, 20, 30 anni che sanno già tutto, ma ai nuovi sì, dobbiamo avere pazienza perché dobbiamo insegnare loro. Ecco quello che succedeva. In breve, ho cercato di dirvi qua e là qualcosa perché non abbiamo il tempo, ma andate a vedere, anche proprio meditate, studiate su questo, perché parla proprio di queste quattro confessioni che avvengono nel Nuovo Testamento. Quindi noi sappiamo che Lo Spirito Santo ci convince di quel peccato e poi anche di giustizia e di giudizio. Sappiamo anche che Dio ci perdona, perché Dio ci perdona comunque sempre. Se noi riconosciamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto. Ok, un'altra cosa importante che ha a che fare con la confessione, perché poi abbiamo detto fede è questo, confessare chi sei in Cristo. Non dimenticarti di confessare chi sei in Cristo. Confessa quello che Dio ha fatto per te, il suo piano di salvezza. Confessa quello che la parola e lo Spirito Santo muove dentro di te. Quando hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, la terza persona della Trinità è venuta ad abitare in te. Quindi confessa questo. Un'altra cosa che la parola di Dio ci insegna, ci incoraggia, 2 Corinzi 5,17, e l'abbiamo appena detto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. 2 Corinzi 5,17. Confessa la tua redenzione, è troppo veloce, poi è un pochino veloce. Confessa la tua redenzione. La redenzione attraverso il sangue di Gesù. Efesini 1:7-8. Efesini 1:7-8. Vedi che vi tengo attivi così, scrivete. Il caldo non vi fa svenire. No. Efesini 1:7-8. Parla della redenzione. Abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza. Altre cose che dobbiamo confessare, tenere vive nella nostra vita: che Dio ci ha redenti dalla maledizione della legge. Infatti Galati 3:13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. La legge si riferisce, lo sappiamo, ai primi 5 libri della Bibbia, al Pentateuco. E studiando questi 5 libri, sì, Galati 3:13, sappiamo che la legge uguale Pentateuco, i primi 5 libri, che sono, mamma mia, che potenza! Quali sono questi 5 libri? Ce li ricordiamo? No, è fortissimo vedermi, sentirmi. Comunque sono questi 5: Genesi, Esodo, Numeri. No, fa niente, sono questi. Comunque, no, non è testa. Comunque, questi sono i 5 libri Pentateuco. E cosa succede? Cosa c'è scritto in questi libri? In questi 5 libri troveremo che la maledizione o punizione per aver trasgredito la legge è triplice: povertà, malattie e morte seconda. Questo è nella legge. Povertà, malattie e morte seconda. Ecco perché il dichiarare nostro la redenzione in Cristo Gesù. Cosa succede? Noi stiamo dichiarando che Gesù, grazie a Dio, Gesù ci ha redenti dalla maledizione della povertà, ci ha redenti dalla maledizione della malattia e ci ha redenti dalla maledizione della morte, perché comunque vivremo in eterno. Quindi redenti dalla maledizione della povertà, grazie al Signore. Noi dobbiamo crederlo, dichiararlo. Alcuni pensano che la volontà di Dio, che le persone trascorrano la vita senza mai avere niente. Questo è sbagliato. Perché? Perché è più facile credere alle tradizioni che alla Bibbia. È più facile. È più facile credere a quello che le persone dicono e non a quello che insegna la Bibbia. Ma la Bibbia dice che ci ha redenti dalla maledizione anche della povertà. Dobbiamo crederci, Alcuni si confondono e dicono, ma il denaro è la radice di ogni male. Non è vero. È l'amore, l'avidità per il denaro la radice di ogni male, di ogni male. Attenzione, perché è tutto ciò che tu metti, dove c'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Quindi è interessante e anche molto forte di dichiararlo. Dio mi ha redento dalla maledizione della povertà. Io posso vivere bene, avere delle finanze, avere del cibo, avere una casa, certo che posso. Non metto il mio cuore lì, come abbiamo detto, il naturale è quello, non deve andare prima dello spirituale in questo senso. Però sono cose che Dio ci vuole dare, desidera dare. Ci sono persone che a volte dicono, penso di essere un altro Giobbe, perché vivono situazioni difficili, ma non sanno quello che dicono, perché davvero, riferendosi alle calamità e alle prove che lo hanno colpito descritte nel libro di Giobbe, voi pensate che pensano queste persone che il povero vecchio Giobbe sia vissuto povero, ammalato e afflitto, ma non è così. Perché la maggior parte dei biblisti sostiene che gli eventi descritti nell'intero libro di Giobbe si sono verificati in un arco di tempo di 9 mesi. Vado veloce perché ho tante nozioni da darvi, però 9 mesi. Quindi il tutto si è racchiuso, i maggior parte dei biblisti, questo 9 mesi studiando, qui studiando, non si tratta di interpretazioni, ma proprio studiando. Quindi quando i ladri hanno fatto irruzione rubando le cose di Giobbe, lui era già in mano a Satana, perché c'era stata questa disputa tra Dio e Satana. Quando il fuoco ha bruciato le pecore di Giobbe, egli era sempre in mano a Satana. Quando è sopraggiunta la bufera ed ha investito la casa che è caduta sui suoi figli uccidendoli, era sempre in mano a Satana, quindi non era Dio. Quando Giobbe è stato colpito da un'ulcera maligna dalla sommità del capo alla pianta dei piedi, dal capo e alla pianta dei piedi, e sua moglie si è ribellata a lui dicendogli, maledici Dio e muori, Giobbe era in mano a Satana, ma la Bibbia dice che Dio lo ristabilì nel suo precedente stato. Giobbe 42:10. Segnatevi solo Giobbe 42:10. Cioè, in poche parole, o in altre parole, è bene stare attenti quando diciamo sono un altro Giobbe, perché allora stai dicendo non tanto malattia, povertà e tutto quello che è successo, ma stai dicendo io prospererò come Giobbe, io mi arricchirò come Giobbe, perché Dio l'ha ristabilito. E cosa dice che gli diede? Il doppio di quello che aveva prima, 42:10 di Giobbe. Quindi aspettati che dopo i momenti di buio, i momenti dove forse il ladro è arrivato e ha rubato, ci sia il doppio e anche il triplo e il quadruplo, perché Dio in Cristo ci ha riscattati, ci ha redenti. Quindi dichiara che sei redento dalla maledizione della povertà, dichiaralo con me, la prosperità è per me, ci devo credere, la prosperità è per me, certo che a 360 gradi, ma anche nelle finanze. Dio non ti vuole nei debiti. Dio non ci vuole nei debiti. Sapete che debito chiama debito? Debito chiama debito. È interessante perché il debito chiama debito. Ma noi vogliamo credere che siamo di quelli che Dio ci aiuterà a pagare i nostri debiti o debiti che ci sono. Ci aiuterà perché Lui l'ha stabilito. Quindi noi dichiariamo che siamo redenti da questa maledizione in Cristo. La benedizione di Abramo è per tutti i credenti. Galati 3, sempre 13-14, il verso 14 dice, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili, quindi a tutti noi, in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. La benedizione di Abramo aveva una triplice natura, materiale, quindi finanziaria, e vi do i versi. Genesi 13, 2. Quindi la benedizione di Abramo, perché la Bibbia dice che noi abbiamo questa benedizione è triplice, quindi benedizione materiale, finanziaria, Genesi 13, 2 e Deuteronomio, segnatevi anche 28, questo lo conosciamo, è vero? Cioè, proprio questo, eh? Deuteronomio 28. Poi c'era e c'è la benedizione fisica. Dopo quella materiale, finanziaria, benedizione fisica. Genesi 13, 16. Per la benedizione fisica. Stai male? Dio ti ha redento dalle malattie. Tu sei guarito per le sue lividure. Noi abbiamo guarigione. Domani sera lo vedrete. Esodo 15, 26. Sempre inerente a... Bravi. Benedizione fisica. E la terza benedizione, benedizione spirituale. E infatti ci siamo, siete riusciti, ok? Nella terza lettera di Giovanni 2 ci dice che Dio ci vuole prosperi materialmente, finanziariamente, fisicamente, spiritualmente. Carissimo, ti chiami carissimo? Sì. Ti chiami carissimo? Sì, perché lì era riferito a Giovanni. E però anche tu sei carissimo, anch'io. Girati verso qualcuno di carissimo, carissima. Io desidero che tu prosperi in ogni cosa. Ditevelo, ditevelo, ditevelo. Io voglio, bravo, allo specchio anche. Giovanni, terza lettera di Giovanni, capitolo 2. Deuteronomio, ah, siamo lì. Tutto, tutto 28, tutto. Quindi, carissimi, io desidero che tu, carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda di buona salute, come prospera l'anima tua. Se la tua anima prospera, se il tuo spirito è forte, lo spirito di Caleb, di Giosuè, che ti spinge anche se hai 85 anni a conquistare, allora anche il tuo corpo risponde, perché se lo spirito è forte, il corpo risponde. Ecco perché la prosperità non è solamente per gli ebrei del Vecchio Testamento, perché dice che in Cristo Gesù noi siamo entrati in questa benedizione, anche perché gli ebrei hanno ereditato la benedizione tramite il loro padre Giacobbe. Giacobbe ha ereditato la benedizione promessa tramite suo padre Isacco. Isacco ha ereditato la benedizione promessa attraverso suo padre Abramo. Quindi non è la benedizione degli ebrei, non è la benedizione di Israele, non è la benedizione di Isacco, è la benedizione di Abramo. E in quella benedizione io e te c'entriamo pienamente. Alleluia, qui ci sta, eh? Alleluia. Ci sta anche un po' di movimento, non lento, forte. Io mi esalto quando sento questo. Ok, fiduciario, quanti minuti abbiamo? 20. Ok, 20. Ok, allora, in 20 minuti vogliamo vedere alcune cose che possono impedire la fede, ma noi vogliamo attivare la fede. Allora, se vuoi attivare la fede, la prima cosa, resisti alla paura. Resisti alla paura. Resisti alla paura. Cosa ho detto? Come attivare? Sì. Se vuoi, sì, ho detto in pratica che ci sono degli impedimenti per riattivare la fede, anche perché magari un tempo ce l'hai avuta, non ce l'hai più e adesso hai bisogno di riattivarla. Quindi resisti alla paura. Seconda Timoteo 1:7. Cosa dice? Che Dio ci ha infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore, di disciplina o mente sana. Seconda Timoteo 1:7. Ricordiamoci che la paura non è qualcosa che viene da dentro di noi. Questo è molto... Non viene da dentro di noi. Ricordiamoci. Ecco perché devi resistere alla paura. Perché la paura viene a bussare alla tua vita. Qualcuno ha detto, poi il coraggio va a aprire. Quindi la paura non viene da dentro di te. Non è che Dio ti ha fatto una persona, nessun essere umano. Poi è chiaro, crescendo entrano cose nelle vite e anche spiriti. Però la paura viene da fuori. Ecco perché abbiamo un nemico che cerca di assalirci anche con le paure e noi dobbiamo resistergli. Infatti Giacomo 4:7, che sapete, lo so, a memoria, cosa dice? Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Perché? Perché prima ci siamo sottomessi a Dio, alla sua parola e a tutto quello che viene da lui. Un'altra cosa, andiamo anche qui un po' veloci, resisti al dubbio. Di com'è dubbio? Resisti al dubbio. Pensate che questa parola ha una radice sanscrita che significa due. Due significa. Proprio la radice di questa parola, dubbio, è la parola due. Due. Non tre, due. E in pratica significa anche la parola dubbio. Dubbio significa due e significa anche ondeggiante, incerto. Cosa fa il dubbio? Ecco, bravissima, ti sbatte come una canna, un po' da qui e un po' da là, un po' di qua e un po' di là. Sei incerto, ondeggi, quindi noi dobbiamo resistere al dubbio. Non ci abbiamo niente che fai com'è così? Niente a che fare con il dubbio, niente. Nada, nothing, niente. In francese come si dice? Diciamo che lo in francese. Ecco. Quindi ok, l'altra cosa, resistiamo anche quando ci sono momenti, perché succedono, di malattie, di disturbi, avvengono, perché il diavolo, cioè, sì, me ne do solo due o tre, quanti ve ne ho dati? Due, adesso questo è il terzo. Resistiamo dal confessare la malattia, ma confessiamo la guarigione. Questo è molto importante. C'è una realtà, nessuno vuole negare la realtà, né tantomeno la fede non nega la realtà, ma noi possiamo dire davanti a questa situazione Isaia 53:4. Isaia 53:4, eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori, di tutti i nostri dolori. E ancora nel Vangelo di Matteo, capitolo 8, verso 17, dice: ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie, e per quel sacrificio abbiamo guarigione. Un'altra cosa, non confessiamo continuamente le nostre debolezze o i nostri errori o quanto pecchiamo. Confessiamo il perdono di Dio. Molte volte la fatica è perdonare se stessi, perché diamo più attenzione ai nostri errori e ripetiamo quelli, lo diciamo: guarda, non sono niente, ho sbagliato di nuovo, faccio questo, non ne combino una giusta, piuttosto che confessare: grazie Padre, perché tu sei colui che cancelli tutte le mie trasgressioni, non ti ricordi dei miei peccati. Salmo 103, anima mia, benedici il Signore, perché da Lui viene ogni cosa, dice, Lui ti ristabilisce, perdona tutti, non in parte, tutti, e risana tutte le tue infermità. Noi dobbiamo confessare, dare attenzione a questo, non a quanto sbagli o a quanto non riesci o a quanto non sai rialzarti. Ok, qui ci fermiamo, vediamo velocemente alcuni passi, non so se riesco a darveli tutti, però alcuni passi per un livello maggiore di fede, più elevato. Il passo numero uno, conoscere l'integrità della parola di Dio. Non solo la parola, conosci l'integrità. C'è un'integrità nella parola. Dobbiamo sapere che la parola di Dio è effettivamente ciò che essa stessa dichiara di essere. Ecco cos'è l'integrità, e questo è un primo passo importantissimo per far crescere la fede, perché dobbiamo sapere che la parola di Dio è effettivamente ciò che essa stessa dichiara di essere. Sì. La Bibbia è Dio che ti sta parlando adesso, oggi. Non è un libro solo del passato o un libro del futuro, ma è un libro del presente, per il tuo quotidiano. Ecco, quando tu conosci l'integrità, questo è un passo che ti aiuta a crescere. La parola di Dio prima di tutto. Un secondo passo, l'abbiamo visto, conoscere la realtà della nostra redenzione in Cristo. Conoscere la realtà della nostra redenzione in Cristo. Quindi realtà in Cristo, realtà di nuova creazione, sei una nuova creatura. È interessante che c'è un altro punto che mi sono segnata, che a volte dobbiamo stare attenti a non pronunciare un giudizio sulla creazione di Dio, e mi spiego. Quando io e te usiamo la nostra bocca pensando di essere umili e diciamo sono così indegno, noi stiamo dicendo che a Dio non ha fatto nessuna, stiamo dicendo a Dio in pratica che si è sbagliato, perché Dio non ha mai fatto qualcosa di indegno, non ha mai creato qualcuno qualcosa di indegno. Quindi quando noi diciamo questo è come se pronunciassimo un giudizio sulla creazione di Dio, perché diciamo: Signore, ti sei sbagliato e hai fatto delle cose indegne. Anche perché se noi ci sentiamo indegni e lo dichiariamo, non stiamo guardando le cose nel modo di Dio e non stiamo vivendo in accordo con la sua parola. Anche perché noi siamo in Cristo degni. In Cristo siamo degni, anche quando sbaglio, certo, perché c'è redenzione, quindi siamo degni in Cristo. Molto importante anche questo, non pronunciamo dei giudizi sull'opera di Dio, perché Efesini 2:10 ci dice, Efesini 2:10, noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Un'altra cosa importante, un altro passo, non metteteli magari in fila perché ve li sto dando non in sequenza. Separazione dal mondo, non segregazione. Molto importante. Separarsi dal mondo non vuol dire segregarsi. Cioè, io vivo in questo mondo. Non è che Dio mi salva e vado sul cucuzzolo della montagna a vivere e servo Dio lì. Dici, ma qualche volta forse mi piacerebbe anche estraniarmi da tutto e andare là sopra. Quindi separazione dal mondo, non segregazione. Perché leggendo questo passaggio ci si può confondere, questo che vi sto per dire, Seconda Corinzi 6, versi 14 e 17, Seconda Corinzi 6, 14 e 17. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro, camminerò fra loro e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Uscite di mezzo a loro e separatevene. Molti leggono questo passaggio della scrittura e pensano che si stia parlando di quello che loro chiamano separazione dal mondo. È vero che questo passaggio, sono anch'io di corsa. È vero che questo passaggio sta parlando di separazione dal mondo, ma non parla di segregazione dal mondo. C'è una differenza tra queste due parole, perché noi viviamo, e Gesù stesso ha pregato: Padre, io ti prego che tu non li tolga da questo mondo, ma che li preservi. Separati dal mondo non significa taglio netto con chi è intorno a noi, significa essere pure vicino a chi è fuori e non conosce Cristo. Ma cosa fare? Non condividere le stesse cose. Se, faccio l'ipotesi, una coppia, marito e moglie, fuori si tradiscono, significa che io non condivido quello. Io non è che mi separo, perché possibilmente ti posso testimoniare di Cristo, portare alla luce, e la tua vita, il tuo matrimonio possono essere guariti, risanati, e questa è l'opera di redenzione. Ma certo non condivido, assolutamente, non mi metto sotto questo giogo, perché è importante capire, perché sennò le persone pensano: diventiamo cristiani e non abbiamo più una vita sociale, e che andiamo a evangelizzare i fratelli, facciamo la comune, evangelizziamo e poi parliamo solo a loro. Dobbiamo vivere una vita anche sociale, ma nell'integrità, in quello che tu sei in Cristo, nell'identità forte che Dio ti ha messo. Ecco cosa significa, perché questo è anche un punto importante, sennò molti pensano e si separano, non vogliono più avere niente a che fare con tutto. Noi sappiamo che non succede così, perché Dio stesso, Gesù anzi, ha detto: voi siete il sale della terra. Non ha detto voi siete il sale, punto. Voi siete il sale della terra, inteso che dobbiamo salare chi ci sta intorno. Siete la luce del mondo, quindi vuol dire che noi siamo in questo mondo per essere luce, per essere una buona testimonianza, perché l'esempio, come abbiamo detto tante volte, trascina. I credenti nel mondo servono a portare avanti il ministero di Gesù. Siamo ambasciatori. Ecco perché siamo chiamati giustizia e luce. Un'altra cosa che dobbiamo conoscere, e qui anticipo quello che sarà il mio soggetto nei prossimi due mesi, che è giustizia. Quindi siamo chiamati anche a conoscere la realtà della nostra giustizia in Cristo, perché molti sulla giustizia non hanno chiarezza, e lo vedremo nei prossimi mesi, perché la giustizia di Dio è un dono e Dio è la nostra giustizia. Questo è un altro passo che ci aiuta a crescere nella fede, ad alzare il livello di fede. Perché quando tu conosci che Dio è la nostra giustizia e sei giusto in Cristo, cambia, perché non vivi sotto la condanna, neanche quando qualcun altro ti vuole condannare, perché tu sai e hai la certezza dell'integrità, come abbiamo detto, della parola di Dio. Un'altra cosa, conosci l'opera dello Spirito Santo in te, cerca di entrare in intimità con lo Spirito che hai dentro, con i doni dello Spirito. Abbiamo necessità, come si diceva ieri sera con una sorella, di chiedere davvero che i doni siano manifestati nelle nostre vite. Quando preghi in lingue, chiedere che Dio ti possa aiutare a interpretare, affinché le tue preghiere abbiano un senso logico anche alla tua ragione, che tu possa capirle. E tu vedrai che quando Dio ti dà rivelazione, interpretazione di quello che stai pregando in lingue, puoi rimanere anche scioccato, perché ti trovi a dichiarare o a fare delle preghiere che dici: wow, e questa da dove viene? Quindi molto importante quest'opera dello Spirito Santo, avere confidenza con lo Spirito Santo. Vediamo quanto abbiamo, 5 minuti. Ok, lo Spirito Santo, ricordiamoci che è il nostro intercessore e guida. Teniamo a bada le nostre emozioni, combattiamo il buon combattimento della fede. E poi vediamo ancora cosa posso dirvi e lasciarvi in questi 5 minuti. Altrimenti ci fermiamo, perché se non riusciamo... Nutrite ed esercitate la vostra fede, credere e dire. Credete alla parola di Dio, confessate e poi la possedete. Lo Spirito Santo incita, ma non forza mai, anche questo è da ricordare. Ricordate che lo Spirito Santo è il Paracletos, è colui che è dentro di noi, ci incoraggia, oltre a incoraggiarci anche ci consiglia. Ascoltiamolo, non facciamo di testa nostra, ascoltiamo, soprattutto quando ci sono situazioni dove devi prendere delle decisioni. Ascoltiamo prima lo Spirito, quello che ci dice lo Spirito Santo. E poi abbiamo visto quasi tutto, non sicuramente in dettagli, però ricordiamoci queste ultime cose: resistere alla paura, resistere ai dubbi, non parlare ai fallimenti perché ti porta alla sconfitta, rinuncia al vizio di preoccuparti perché poi diventa un vizio, rinuncia al vizio di preoccuparti e poi parla, trasmetti anche agli altri l'opera che Dio ha fatto nella tua vita. Non guardare le circostanze, non criticare gli altri. Ricordiamoci che siamo chiamati a benedire per ereditare la benedizione. Amen. Detto questo, meditate la parola a più non posso e i tre giganti saranno sconfitti. Il pensiero negativo, il credere negativo, il parlare negativo saranno sconfitti dalla meditazione e dallo studio della parola di Dio. Amen. Amen, amen.
Grazie per la...